يتلألا خدام ويلمع ضواك يتمايل خصام.
Ed eccoci, tornati in diretta, sono le 13:16, abbiamo con noi in collegamento Matilde Cassano, l'autrice di un interessantissimo articolo uscito sull'ultimo Liberazioni, il numero 56, quello della primavera di quest'anno. Il titolo dell'articolo è Storie di sovranità bestiali, i grandi predatori nell'Europa moderna, e siamo molto contenti di poter fare una chiacchiera con l'autrice questo pomeriggio, perché l'articolo introduce delle tematiche molto interessanti che hanno a che fare con il tema della bestia e il sovrano, del potere legato alla gestione della fauna selvatica da parte del potere, e quindi tutte le relazioni, o almeno non tutte, ma quelle che sono più rilevanti, interessano a noi per criticare il dominio in tutte le sue forme, che appunto intercorrono tra le autorità e le istituzioni umane, e il modo in cui queste storicamente decidono di gestire il territorio e la fauna selvatica. Spero che Matilda ci senta. Ciao.
Ciao.
Ciao, grazie per aver accettato di fare questa diretta con noi. E direi di partire subito con le domande. Partirei proprio da i casi storiografici che tu illustri nel corso del tuo articolo, soprattutto nella prima parte, che sono molto efficaci per introdurre la questione. Infatti toccano le prime disposizioni sulla caccia al lupo nel, diciamo, possiamo chiamarlo periodo napoleonico, che mostrano come queste disposizioni siano state l'espressione di sovranità e di dominio sul territorio. Puoi brevemente raccontare qualcuno degli aneddoti di cui parli, magari mostrando come la caccia agli animali selvatici, agli animali, alle bestie feroci, sia storicamente stato un atto sia di potere che di guerra, effettivamente.
Sì, certo. Intanto grazie per avermi invitata.
Grazie a te.
E, allora sì, questo, diciamo, l'età napoleonica è riconosciuta a livello storiografico per essere, diciamo, un periodo di modernizzazione della gestione del potere a livello istituzionale. E questo, diciamo, potere dell'età napoleonica viene, diciamo, incarnato a partire da delle riforme istituzionali, dalla presenza dei prefetti. I prefetti, diciamo, si può dire che erano l'autorità massima all'interno dei dipartimenti napoleonici. Noi infatti, cioè, sappiamo che a partire dalla Francia, poi con diciamo nel nord Italia la fondazione prima della Repubblica Cisalpina alla fine del Settecento, poi l'instaurazione del Regno d'Italia, abbiamo l'istituzione di questi dipartimenti, che erano, diciamo, delle unità territoriali molto grandi, che per l'appunto avevano a capo questo prefetto. I prefetti, diciamo, sono importanti in questa discussione perché hanno una capacità proprio di esercizio del potere sovrano, che però non è in discordo con il potere della volontà centrale. Quindi in questo caso parliamo direttamente proprio del vertice del potere napoleonico e di Napoleone stesso, che fu anche presidente della Repubblica Italiana e poi del Regno d'Italia. Quindi, insomma, la prefettura è un importante indizio per capire come in età storica venisse gestita la presenza di questi animali, che venivano proprio, cioè, nei documenti d'archivio si parla di lupi ed orsi, ma anche di altri animali, come bestie feroci, cioè questa ricorrenza di bestia e bestialità, insomma. E proprio a questi prefetti, a partire dalla loro istituzione nel 1801 e le varie riforme successive, viene dato l'incarico di controllare la presenza di questi animali nei loro dipartimenti. Allora, infatti, vabbè, era legata il controllo della caccia, che diciamo tutto questo discorso è molto legato anche a come la caccia nel corso della storia fu da un lato una forma di conflitto tra varie fasce della popolazione, perché ad esempio a partire dall'età medievale la caccia divenne sempre di più un privilegio, diciamo, per aristocratici, mentre venne limitata e penalizzata molto la caccia tipo contadina. Per cui diciamo all'interno stesso dell'uccisione tramite la caccia degli animali c'è un conflitto tra le gerarchie umane, ma anche allo stesso tempo la caccia si è dimostrata varie volte strumento di controllo, diciamo, della sovranità umana sul territorio e sugli altri animali. Quindi ad esempio nel mio articolo parto da un esempio che è abbastanza, diciamo, inquadra molto come venisse gestita la presenza di questi animali nei dipartimenti, ed è un caso ad esempio di una lupa del 1801 che a partire, diciamo, dalla zona del Comasco fece qualche vittima umana. E allora lì per la sua uccisione le varie prefetture, perché questa lupa ovviamente gli animali non conoscono i confini politici e girano, lei girò tra i vari dipartimenti e i vari prefetti si organizzarono tra loro e con le, diciamo, strutture più periferiche dell'amministrazione napoleonica per uccidere questa lupa, e per farlo vengono utilizzati tutti degli strumenti che si possono ritrovare anche in passato, ma diciamo che in questo periodo, quindi nell'età napoleonica, acquisiscono, diciamo, una logica, una razionalità molto moderna, potremmo dire. Infatti c'erano essenzialmente due strumenti per cacciare dai propri dipartimenti specialmente i lupi, perché in realtà gli orsi già all'inizio dell'Ottocento erano quasi estinti sul territorio prealpino, cioè ce n'erano davvero pochi che erano già stati uccisi tutti, mentre invece di lupi ce n'era, diciamo, in abbondanza per quanto fossero già stati ampiamente perseguitati. E quindi, diciamo, i due metodi principali per la loro eliminazione era dal lato organizzare delle cosiddette cacce universali o cacce generali, quindi praticamente le amministrazioni, diciamo, del dipartimento si mettevano in accordo con il prefetto per decidere un giorno in cui mandare una serie di uomini a cacciare, perseguitare nei boschi questi lupi, oppure invece più quotidianamente era formato questo, diciamo, sistema di premiazione per chiunque uccidesse dei lupi o degli orsi. E, diciamo che io ho consultato vari archivi, l'archivio di Stato di Novara, di Milano, di Bergamo e di Como, e ho assistito a come in realtà l'interesse per i prefetti rispetto alla questione della gestione di queste bestie feroci fosse davvero onnipresente. Cioè in continuazione, cioè, ci sono queste circolari amministrative in cui il prefetto addirittura dialoga con il direttore generale di polizia, che diciamo è la massima entità del controllo della pubblica sicurezza all'interno del Regno d'Italia, che stava a Milano, e scrivono sul da farsi nel caso di attacchi da parte di lupi oppure di controversie tra chi chiedeva, diciamo, di ricevere un premio per l'uccisione di un lupo e magari non lo riceveva. Quindi ad esempio una cosa molto interessante anche per capire l'importanza, diciamo, del nuovo sistema di controllo del territorio è il fatto che ad esempio il prefetto del Dipartimento della Gogna, che diciamo è il novarese, chiede ai sindaci di tutte le varie sezioni, diciamo, del Dipartimento di inviargli dei resoconti sulla presenza di questi animali sul territorio. Quindi c'è proprio un interesse, diciamo, centrale di conoscere addirittura fino alle periferie. Ad esempio nel Bergamasco, cioè, ci sono tanti casi proprio anche praticamente di caccia ai lupi sulle Alpi orobiche, no? Quindi non c'era uno spazio in cui questi animali potessero esistere senza venire perseguitati. E la centralizzazione di questo potere nelle mani del prefetto, secondo me, ma è abbastanza supportato, è una delle prove anche, cioè una delle principali cause poi dell'estinzione di questi animali sul suolo del nord Italia nel periodo successivo.
Ecco, e mi ricollego, grazie per l'esaustiva disanima storica di appunto tutte le modalità con cui sotto il regime napoleonico si è gestita la fauna selvatica, però hai chiamato in causa appunto che questa gestione può essere stata uno dei primi motivi per cui poi queste bestie feroci, così come vengono chiamate, si sono estinte in Europa. Infatti sia lupi che orsi che altri grandi predatori sono spariti dalle nostre montagne per un sacco di tempo, adesso stanno lentamente ritornando e sono molte le teorie che si spendono per spiegare questa loro sparizione e il loro successivo ritorno. Si evince da quanto dici una storia di relazioni conflittuali, no? Tra società umane e animali. Per cui la gestione delle bestie feroci è sempre stata centrale per l'esercizio del potere e il mantenimento di una certa organizzazione sociale. Per cui innanzitutto si pone la questione se presenza o meno di determinate specie animali sia una questione di pura ecologia oppure qualcosa legata ad altro. Domanda puramente retorica, però sarebbe interessante sapere come ti poni rispetto alla questione. E poi appunto magari anche prendere il punto di vista, no, di queste bestie feroci, in particolare del lupo e dell'orso di cui tu parli nel corso del tuo articolo, e vedere come la loro presenza o meno, le loro abitudini, la loro distribuzione e il loro comportamento non sia tanto un'espressione della loro naturalità intesa come appunto una proprietà che gli appartiene in un modo intrinseco e in qualche modo assoluto, ma piuttosto l'espressione di continui adattamenti, anche forzati, anche difficili e dolorosi, a mutamenti sociali prettamente umani. E se puoi fare anche qualche esempio di questo aspetto.
Sì, certo. Allora, diciamo che quando si parla di storia e di animali, spesso il discorso finisce su questioni, diciamo, più legate all'aspetto ecologico ambientale, ma questo perché c'è una tradizione europea, anche storiografica, di non considerare gli animali come soggetti storici, quindi di diciamo vedere le altre specie di animali quasi come se fossero un corredo all'ambiente e che quindi l'uomo ne potesse fare esattamente quello che voleva a suo piacimento, senza che questo portasse grandi, diciamo, cambiamenti all'interno delle società umane stesse, ma anche agli animali. Invece è proprio nella storia di questi due grandi predatori che, cioè, sono proprio evidenti a partire anche dalla loro presenza nelle fonti storiche, si vede come, cioè, questo rapporto conflittuale sia storicizzabile assolutamente. Diciamo che in Italia i primi studi, diciamo, della storia del lupo e in generale degli animali partono dagli studi di un famoso medievista, Ortalli, che a partire dalla fine del secolo scorso inizia a scrivere, diciamo, dei lupi in ambito più medievale, e la sua teoria, che, cioè, di sicuro è valida, è che l'età di maggior conflitto tra gli esseri umani e gli altri grandi carnivori in Europa sia proprio l'età medievale. Questo perché durante l'età medievale, anche questo è abbastanza risaputo, le varie comunità umane cambiano il loro rapporto con l'ambiente circostante, e soprattutto in età basso e medievale c'è una maggiore, diciamo, colonizzazione dei territori selvatici europei, che quindi toglie lo spazio di vita, di habitat, ma anche di predazione da parte degli animali carnivori, e quindi questo vedrà un aumento della conflittualità tra le varie specie, no? Perché tra l'altro, oltre ad un maggiore, diciamo, un maggior dominio e controllo sul territorio naturale, cambiano anche proprio, diciamo, la vita e i consumi, diciamo, di buona parte degli europei, cambiano i sistemi di allevamento, quindi anche, diciamo, ad esempio Ortalli fa, e questo, diciamo, è un elemento molto importante da considerare, anche per il periodo successivo, che a partire dal basso medioevo, da un allevamento prettamente, diciamo, suinicolo, che vedeva anche questi animali, maiale e cinghiali, allo stato brado, si passa più all'allevamento di ovini. E l'allevamento di ovini vede una maggiore fragilità degli allevatori e del bestiame stesso da parte degli attacchi dei lupi. E diciamo, aumentando la competizione, lui porta lì però la propria di nicchie ecologiche, no? Quindi c'è una sorta di scontro tra uomini e lupi e altri animali all'interno di una stessa nicchia, all'interno di una stessa nicchia ecologica. E questo, diciamo, è l'analisi fondamentale che sottostà alla storiografia nel caso. Diciamo, quello che invece io ho visto è che, al di là di un discorso ambientale e di, diciamo, sfruttamento delle risorse, che di sicuro c'è anche una forte volontà politica, perché quello che succede, ed è qualcosa che tra l'altro viene anche molto bene espresso in uno degli ultimi lavori di Benedetta Piazzesi, che si chiama Del governo degli animali, si evince come a partire, diciamo, dall'età moderna, quindi dal 500-600, c'è un maggiore interesse statale, cioè da parte, diciamo, degli stati, anche se forse potrebbe essere un po' improprio chiamarli così, rispetto al controllo degli animali, del bestiame, ma quindi anche degli animali selvatici. La mia lettura è che agli occhi di un sovrano moderno il fatto che il lupo possa uccidere un altro animale o un altro uomo sia, diciamo, quasi una sfida per la sovranità. E quindi, in questo senso, poi mi viene di inserire questo discorso, diciamo, dell'estinzione dei lupi e degli orsi all'interno di un discorso più sul concetto di sovranità e anche del concetto di guerra agli animali.
Scusa se ti interrompo, posso allargare il discorso, perché mi sembrava interessante. Sempre un po' nella formazione dello Stato, abbiamo presentato qualche tempo fa il libro di Scott, che diceva proprio il controllo delle foreste e anche delle piante ricalca le stesse dinamiche. Quando si sono involute istituire un controllo sui boschi, soprattutto per toglierli alle comunità e diventare riserve, dove tutto veniva calcolato e strutturato da chi era al potere, sia quello uno Stato o un re, questa cosa adesso mi sembra che si stia continuando a fare in continuazione, appunto cercando di costruire delle nicchie ecologiche assolutamente su base umana, su base antropologica, e vedendo ogni forma di pianta, ogni forma vegetale che non sia studiata e architettata dall'uomo come una minaccia, come qualcosa di possibilmente avversivo che potrebbe minacciare un luogo e un ecosistema intero.
Sì, sì, no, assolutamente, questo vale anche per gli animali, tanto che gli spazi, cioè i luoghi del potere, le sedi del potere anche europeo, di solito coincidono con delle vecchie riserve di caccia. Ad esempio Versailles, prima, diciamo, di tutta la riforma anche architettonica eccetera, aveva come unico, diciamo, scopo quello di residenza di caccia. Quindi c'è la prima istituzione, cioè il primo, diciamo, atto sovrano di guerra contro i lupi e gli orsi è stata proprio fatta da Carlo Magno, quindi nel IX secolo, nell'813, quando istituisce due figure specializzate di lupari, quindi di cacciatori di lupi, perché caccino all'interno delle sue riserve, in modo che la sua caccia agli animali, diciamo, più reali, come il cervo, eccetera, non venisse ostacolata dalla presenza di questi animali nocivi. Quindi assolutamente c'è una percezione da parte del dominio umano che tutto quanto debba essere entro i suoi termini, le sue logiche di potere. Ma infatti, in tutto questo, per concludere un po' la risposta alla domanda di prima, gli animali stessi hanno cambiato strategie, anche loro, cioè si sono adattate ad un nuovo controllo del territorio da parte degli umani. Due casi molto eclatanti, secondo me, sono da un parte il lupo in età moderna, è antropofago, cioè nel senso ci sono vari casi riportati di lupi che si cibano di carne umana, proprio perché da un lato non c'erano più tante prede, proprio tipo nel Settecento c'è tutta una preoccupazione rispetto alla conservazione delle specie, di animali, di ungulati ad esempio, che erano quasi tutti stati cacciati, per cui c'è questa conflittualità. E anche poi per una maggiore esposizione, ad esempio, c'è di solito i lupi che mangiavano bambini o persone isolate, ovviamente, quindi c'è anche una questione, diciamo, proprio di fragilità sociale all'interno delle società umane. Ma l'altro caso molto interessante è il fatto che l'orso, lui, questo più, diciamo, un discorso millenario, l'orso bruno europeo abbia adattato la sua dieta perché fosse sempre più vegetale e si sia poi anche rintanato diciamo nei valichi più angusti. Quindi assolutamente anche gli animali hanno subito questa guerra e hanno reagito in determinate maniere storicizzabili.
Certo, beh, interessante. Faccio appunto un'osservazione. Come si possa poi magari approfondire la questione della fragilità sociale che hai citato tu, la disgregazione sociale e gli attacchi del lupo, senza voler andare adesso nello specifico della questione, però mi sembra anche un'argomentazione interessante che si potrebbe apportare a tutto questo discorso, perché appunto se gli esseri umani vivono isolati o comunque privi di una rete sociale forte anche per difendere dagli attacchi delle bestie feroci, questo probabilmente non è un problema delle bestie feroci in sé, ma della disgregazione sociale in cui gli esseri umani vivono. Però questa è solo una generalizzazione, non voglio assolutamente addentrarmi in questo adesso, però volevo approfondire la questione che appunto sia tu sia anche Ivan evidenziavate adesso, ovvero il fatto che questa volontà di controllo di tutto il vivente, di tutto l'esistente, risponde a delle logiche di potere, di dominio sul territorio. Però ovviamente questo dominio e questo potere non è solo una questione di pianificazione e di calcolo e di organizzazione dello spazio. Sappiamo benissimo che tutto questo, l'organizzazione dello spazio in particolare, sono azioni che arrivano con un portato di violenza. E qui mi ricollego a un po' la lente con cui tu analizzi tutta la questione della gestione delle bestie feroci nell'Ottocento, ma potrebbe benissimo essere attualizzata a oggi, infatti magari poi dopo proviamo a attualizzarla anche a oggi. Ma la questione della bestia e del sovrano e delle bestie che vuole controllare, è anche una questione di, come lo chiami tu, di un sovrano bestiale, ovvero di un sovrano violento che esercita violenza sul territorio, sulle persone e sugli animali stessi, proprio perché identifica negli animali feroci un nemico a cui fare la guerra. Quindi possiamo fare qualche riflessione magari un po' più generale su in che modo il nemico animale ha storicamente rafforzato il potere dei sovrani e il monopolio della violenza che si sono arrogati?
Sì, sì, assolutamente. Allora, diciamo forse la questione più evidente a livello storico di questa unione tra guerra agli animali e monopolio della violenza c'entra di sicuro con la gestione della caccia e quindi la licenza che i sovrani davano per l'uso delle armi. E anche qui c'è tutto, diciamo, un percorso storico, si potrebbe dire, di creazione di privilegi sull'uso di questa sulla possibilità di esercitare questa violenza da parte di poche classi. E poi anche, diciamo, per farlo proprio nell'esempio concreto, proprio in età napoleonica ci sono questi documenti in cui si dice: sì, voi potete dare le armi, lo schioppo, quel che l'è, ma solo a persone che sono moralmente giuste, no? Quindi c'è anche, diciamo, questo controllo, diciamo, anche proprio sui costumi da parte dello Stato. E soprattutto un'altra cosa che si evince proprio dai documenti è il fatto che la volontà di uccidere i lupi e gli orsi spesso non stava, come si potrebbe immaginare, da parte magari della popolazione rurale, no? Che di sicuro era quella che subiva di più la presenza di questi animali sul territorio, ma invece rispondeva a un desiderio da parte proprio delle autorità e delle amministrazioni che incentivavano i cittadini a cacciarli. E questo si legge anche proprio da, diciamo, dagli primi esordi degli scontri tra lupi ed orsi, come dicevo prima, della decisione dell'istituzione dei lupari da parte di Carlo Magno. E si anche vince una percezione proprio di controllo su ogni minima frazione del territorio, tanto che i lupi non venivano uccisi solo quando compivano, ad esempio cacciavano e predavano il bestiame o magari erano rabbiosi, ma la sola esistenza del lupo era, diciamo, un atto di sovranità nemica, di antagonismo sovrano per le autorità umane. E questo, diciamo, questa analisi un po' io l'avevo colta dalla lettura dei seminari e delle lezioni di Derrida nella Bestia ed il Sovrano, in cui proprio lui gira tutta la sua discussione sulla sovranità a partire anche da questo binomio tra, diciamo, umanità e animalità, che ovviamente è si è imputato, diciamo, l'animalità a determinate categorie anche umane per disumanizzarle e quindi giustificare qualsiasi atto sovrano di violenza nei loro confronti.
Ecco, perfetto, nel senso che hai già praticamente introdotto da sola la prossima domanda che volevo farti, ovvero i processi di disumanizzazione attraverso una specifica modalità che è quella dell'animalizzazione, ovvero diminuire il portato umano di determinate categorie sociali o politiche, così da poter muovere guerre in modo legittimo contro di loro. Questo discorso molto astratto, generale, in realtà ha una marea di esempi concreti che si potrebbero fare sia nella storia più lontana che più vicina. L'ultimo è appunto quello nell'attuale conflitto tra Israele e Gaza, in cui i palestinesi appunto imprigionati a Gaza e brutalmente massacrati in questo momento da parte dell'esercito israeliano vengono uccisi con la scusa, l'argomentazione, la motivazione che siano meno che umani, ma anche anzi e quindi addirittura animali nel senso di qualcosa che gli umani possono legittimamente uccidere in virtù della loro animalità. E non so se vuoi fare un commento su questo, magari legando insieme tutte le cose che abbiamo detto finora.
Sì, certo, perché purtroppo si legano fra di loro molto, molto facilmente. Se posso permettermi di fare una piccola parentesi, diciamo, sul concetto, diciamo, di guerra, che nell'articolo, ma in generale io penso sia valido anche per le riflessioni contemporanee su altri argomenti, sul concetto di guerra, che è presente soprattutto negli scritti di Hobbes. Cioè, cito Hobbes semplicemente per il fatto che lui, diciamo, nel suo realismo filosofico-politico, in varie parti delle sue opere parla proprio dell'esistenza intanto di uno stato di guerra perenne. Quindi lui evidenzia proprio come, cioè, il modo, forse la maniera quasi primordiale di relazionarsi tra uomini è lo scontro violento, una forma di guerra, quindi l'intenzione di dominio verso gli altri, ma Hobbes parla proprio specificamente di una guerra perenne anche contro gli altri animali. E in questa, diciamo, guerra perenne non si sa neanche bene chi sia, che cosa sia l'animale, perché come dicevi giustamente tu prima, una delle prime dichiarazioni che è stata fatta dopo il 7 ottobre da parte di, non mi ricordo esattamente quale ministro israeliano, è stato dire che i palestinesi in quel momento erano animali umani, una cosa del genere, no? E diciamo, in questa animalità è una categoria che viene utilizzata per giustificare questo bisogno di soprusi, che realmente, comunque concretamente, vengono messi in atto, perché da un lato c'è Israele che sta compiendo un genocidio umano, lo sta facendo, sta compiendo anche un genocidio animale, perché anche in questi mesi sono viste anche determinate immagini dell'esercito israeliano che sparava a pecore o comunque ad animali, ma cioè non è tanto questo il, diciamo, la questione è che Israele fa tutto questo, compie queste violenze atroci e nello stesso momento dice di essere, ci sono varie dichiarazioni in cui si dice che l'esercito israeliano sia un esercito, l'esercito più etico al mondo. E perché dicono che l'esercito israeliano è l'esercito più etico al mondo? Perché c'è una buona percentuale di soldati israeliani che sono vegani. Quindi in questo momento Israele sta, in questo momento da anni in realtà, sta compiendo quello che viene definito un vegan washing, come altri, ovviamente, altre tipologie di washing in questa, diciamo, terminologia inglese. E, ed è proprio evidente, perché c'è una contraddizione davvero potentissima anche all'interno della storia dello sviluppo dello Stato di Israele. Se questo Stato di Israele si è sviluppato in questo modo, è stato non solo tramite le vie di controllo e di sopraffazione degli esseri umani, ma anche degli animali. Ci sono vari lavori che sottolineano proprio come la colonizzazione del territorio sia passata attraverso l'eliminazione di determinati animali. Un esempio, diciamo, molto, molto esplicativo è l'esempio delle capre palestinesi. Cioè i palestinesi, prima dell'arrivo degli inglesi e poi della, diciamo, della fondazione Stato di Israele, avevano, diciamo, questa cultura pastorale, e loro tenevano queste capre nere, queste caprette nere, diciamo, in uno stato semibrado, che andavano a razzolare ed erano, diciamo, uno degli animali più importanti nell'economia palestinese. E già gli inglesi, ma soprattutto dopo con la formazione dello Stato israeliano, iniziarono a assimilare queste capre, ovviamente nere, agli arabi. E in questa loro assimilazione tra animali e umani decisero di incentivare lo sterminio di queste capre, o comunque, se non lo sterminio, cercarono di rimpiazzare queste capre nere, ribelli in un certo senso, perché erano tenute allo stato brado, quindi magari andavano a rovinare delle coltivazioni particolari, eccetera, e cercarono di rimpiazzare con delle capre invece bianche europee. E anche solo questa assimilazione è una narrazione molto, molto potente, secondo me, in cui non esistono confini tra l'essere umano e l'animale, specialmente quando si parla di assoggettazione e guerra ad essi.
Esattamente, quindi non esistono confini tra animali e animali, anche se diciamo che da un punto di vista di rivendicazione politica della, appunto, della mancanza di confini tra umani e animali, si potrebbe fare una rivoluzione probabilmente, però al momento, nel momento storico attuale, questa distinzione viene sfumata in nome dell'esercizio della violenza indiscriminato su entrambi, proprio in virtù di un loro stato di minorità, di una loro identità appunto di nemici o di soggetti da eliminare. Tutto questo tu lo spieghi molto bene in un altro articolo comparso sul tuo blog Storie Bestiali, vero? Non mi sbaglio, il nome del blog è Storie Bestiali. L'articolo è La terra del latte e del miele, dalla colonizzazione delle specie al vegan washing di Israele, in cui appunto applichi un po' le categorie che hai formulato all'interno dell'articolo di cui abbiamo parlato oggi, sul lupo, sull'orso, sulle storie di sovranità bestiali, al caso specifico della colonizzazione israeliana dei territori palestinesi e di tutto ciò che contengono, quindi delle comunità umane e animali che contengono. qui dalla appunto da Liberation Front consigliamo entrambi gli articoli. E siccome appunto si sta avvicinando la scadenza del tempo che abbiamo a disposizione, ti chiederei se tu abbia altro da aggiungere o qualcos'altro da consigliare come lettura o approfondimento di quanto ci hai spiegato oggi.
Allora, la questione più del discorso sulla storia della colonizzazione palestinese, cioè questo saggio, che però è scritto in inglese, che si chiama The Land of Milk and Honey, tra l'altro volevo dire una cosa, che sì, l'articolo che ho pubblicato io in Storie Bestiali è solo la prima parte di un articolo che ho scritto assieme ad un'altra ragazza per il sito Medio Orientiamoci, e su questo sito, tra l'altro davvero interessante, c'è l'articolo completo dove va proprio anche a guardare più alla contraddizione tra vegan washing israeliano e le forme di antispecismo palestinese. Quindi lì c'è anche la citazione bibliografica giusta di questo saggio che sto dicendo. Invece forse più sul carattere di questione del tra dominio sovrano e animali, consiglio assolutamente il libro di Benedetta Piazzesi, Del governo degli animali, dove proprio fa una storia di questo sempre via via maggiore interesse per il controllo degli animali da parte dello Stato.
Benissimo, grazie, faremo tesoro di questi tuoi consigli di lettura. Niente, grazie mille per aver discusso con noi di queste tematiche e speriamo di poterci risentire presto.
Grazie a voi.